dov'è che c'è libertà in assoluto? Perché questo processo è sempre all'inizio, non è mai a metà, non è mai alla fine. Nel pensare e nell'amare. Ciò che io ho pensato prima non determina mai ciò che penso adesso. Quindi il pensare non genera mai causalità di necessità, mi lascia sempre libero. Io, indipendentemente da ciò che ho pensato fino a questo momento, sono libero di pensare tutto quello che voglio. E lo stesso per l'amore. Quindi il pensare e l'amore sono il più vicino a questa coscienza divina che abbraccia il tutto come evoluzione libera dello spirito umano. Quindi nelle cose materiali c'è sempre meno libertà man mano che i processi vanno avanti, e nelle cose spirituali c'è sempre più libertà.
Volevo sapere un'altra...
Pensieri una persona pensa e più è libera di pensarne. Diventa un artista sempre migliore, diventa sempre più libero nel pensare. E questa è una gran bella cosa, di meglio non c'è, più positivo di questo non c'è. Che stiamo a lamentarci che tante cose non sono libere. Le cose materiali devono essere come devono essere, sta a noi poi prendere la libertà dove c'è, non andarla a cercare dove non c'è.
Quindi una persona può scegliere anche di essere libera, di non incarnarsi più e di ritornare alla sorgente?
Supponiamo che è stufa della vita, dice: per questa volta non mi tolgo la vita perché tanto prima o poi muoio, però basta, una basta. E se poi dopo la morte cambiasse idea?
Vabbè, allora si rincarna.
E sai perché si cambia idea? No, te lo dico io perché si cambia idea. Si va nel mondo spirituale, da bravi materialisti, con tutti questi angeli, con tutti questi arcangeli, eccetera, eccetera, tutti belli, bravi, buoni, tutti puramente spirituali, una persona, un ben pensante, dice: ma che noia, fammi tornare sulla terra, dai. Ho sempre detto a mia sorella: suora, queste rappresentazioni del paradiso, questi angioletti che fanno il concerto, con mandoline, le dicevo: dai su, 2 ore, basta poi, no? Invece certe rappresentazioni dell'inferno con i diavoli, dicevo, lì è più interessante, io ci penso 2 volte se voglio andare in paradiso con questa noia o se voglio andare all'inferno. Ma che mia sorella non voleva che parlassi più del paradiso e dell'inferno. L'essere umano, quando entra nel mondo spirituale, dice: il senso di questa pausa è di ritrovare le forze e la voglia di tornare sulla terra, perché io nel mondo puramente spirituale non mi calza. L'essere umano non può godere in un mondo puramente spirituale la cosa più positiva che c'è, che è la libertà.
Posso?
Di morire? Com'è? Dai, deve parlare chi ha il microfono, dai.
Posso?
Chi c'ha il microfono?
Allora, un chiarimento per il disegno e la domanda. Purtroppo una parte è andata via, però il primo io, lei si riferiva io superiore o inferiore? Il secondo io, quello lì che mi dà tutti i passi evolutivi, io inferiore o io superiore?
Tutte e due? Tutte e due.
Perché lei ne parlava prima nel post mortem, quindi può essere sempre l'io che già stabilisce quale cervello e quali passi dovrà fare successivamente?
Quello è l'io superiore.
E perciò dico, quale di quelle è tutte e due? Tutte e due sono io inferiore o superiore?
No.
Che lei ha segnato io piccolo e poi sotto si è cancellato. Allora mi sorgeva il dubbio se si riferiva all'io inferiore e all'io superiore. E poi la domanda è, oggi nel passaggio evolutivo da un karma di giustizia a un karma d'amore attraverso il Cristo, tutti quei passi evolutivi, come farà la psicanalisi a rendersi conto di che cosa ha fatto l'uomo se all'improvviso salta fuori un qualche cosa che lui deve fare per quel momento karmico per progettarsi un nuovo futuro e non lancia più le radici nel passato?
Scusa, no, ridagli il microfono, ripeti.
Allora, parla più vicino che non ti sente, parla più vicino.
Ripeti la domanda più stringata.
Allora, a parte il disegno e la confusione, io mi chiedevo, lei ci ha fatto tutti i passaggi, perché il fine determina tutti i passaggi che dobbiamo fare per arrivare a quella che vuole essere l'evoluzione dell'uomo.
Sì, attento però, fermati. L'io superiore ha un altro livello di fine e di passi da compiere. Il fine riguarda il risultato di tutta una vita e i passi riguardano tutti gli eventi della biografia. Questo livello di pianificazione più vasto non è quello dell'io inferiore. L'io inferiore ha la possibilità di capire che c'è l'io superiore, ma non ha la capacità di pianificare questo livello. Ha la capacità di pianificare a livello della casa che costruisce e di quello che vuol conseguire dentro a questa casa. Ma la coscienza ordinaria non ha la capacità di pianificare un corpo, di costruirlo. Però ha la capacità di capire che questo corpo, se c'è, deve avere un architetto che l'ha fatto. Non si è fatto da solo.
Sì, ma se è l'io superiore che architetta tutta una vita e non più per giustizia stabilisce in questo momento per la mia vita che io avrò una malattia che non ha il suo fondamento nell'altra vita per tutto quello che ho fatto, ma a partire da oggi avrò questo problema perché devo iniziare un nuovo cammino. La psicanalisi come fa a retrocedere, andare a verificare tutto ciò?
No, no. Nel mezzo dell'evoluzione non ci sono inizi, siamo nel mezzo.
Quindi stiamo nel passaggio evolutivo, in questo senso, nel mezzo.
Allora, il concetto di karma è che ciò che io sono, lo sono diventato per libertà, liberamente, però nell'arco di diverse vite terrene. E ciò che sono divenuto, ciò che sono in questo momento, non lo posso cambiare. È il risultato di come io ho usato la mia libertà. Però a partire da questo momento io posso gestire ciò che sono in diverse direzioni. E questo è il livello di coscienza della coscienza ordinaria.
Perfetto, fino ad oggi. Ma a partire dal karma di amore attraverso il Cristo, dove io non mi pongo più per quello che sono stato con i miei antagonisti, eccetera, eccetera, ma per quello che voglio essere.
No,
c'è un karma che posso stabilire oggi?
No. Il nuovo, tu adesso prendi elementi specifici di antroposofia,
sì.
Il nuovo, dove lo spirito del sole diventa il signore del karma, non è che cambia, diciamo, la legge del karma. Il nuovo sta nel fatto che prima della svolta non c'erano forze di amore più di tanto e ognuno si occupava della giustizia e la giustizia dà all'altro tanto quanto do a me. L'amore dà di più di ciò che è giusto. Allora, quando l'essere del sole diventa il signore del karma, sia l'io superiore sia l'io ordinario ricevono la forza di volere soltanto quei passi, quindi sia l'io superiore che architetta una vita, un grosso passo, sia l'io inferiore che nel quotidiano architetta i passi singoli, i passi sono intrisi di forze o sole mio, soltanto quando io vedo un processo, un procedere mio, soltanto come contributo. Quindi vedo qualcosa che è bene per me soltanto nella misura in cui è un bene anche per gli altri. Prima di Cristo il karma si occupava soltanto di ciò che è bene per me. E il modo in cui il bene per me viene gestito in modo che sia bene anche per gli altri veniva lasciato agli angeli, agli arcangeli, al Cristo se vuoi. Adesso la coscienza umana diventa capace di farsi dei pensieri che dicono: adesso io penso che questo sia bene per me, però la coscienza cristiana gli dice: non sarà bene per me se non è bene anche per gli altri. E compiere qualcosa che è bene per me perché è un bene per gli altri, ed è un bene per gli altri perché è un bene per me, è un karma più complesso, perché è il karma dell'amore, che non un karma che si occupa soltanto di ciò che è bene per me. Questo è il nuovo.
C'è una...
Pietro, io volevo tornare un attimo.
Dove sei?
Qua. Volevo tornare un attimo indietro quando tu hai parlato dei talenti. Se ognuno di noi ha dei talenti che ne gode nel momento in cui li vive, ma che li mette a disposizione anche degli altri affinché anche gli altri godano, e quindi viceversa, no, io godo anche dei talenti degli altri.
Nella società, perché sono miei?
Perché sono miei. Però io nella società attuale, per godere dei talenti degli altri, li devo pagare. E se io non, in genere, tipo, io so cucinare, non so cantare, per godere di questo talento devo andare a pagare. Oppure so cantare, non so cucinare, per godere di un talento, qualcuno sa cucinare, devo andare al ristorante e pagare.
Sta attenta.
Questo vuol dire, come si fa poi a mettere a disposizione o a godere dei talenti degli altri, seguendo un discorso invece...
Sta attenta, la scienza dello spirito, la scienza dello spirito è proprio una, un'arte del pensare, una, un essere così artisti nel pensare e nell'amare, che proprio nel sociale ci dà dei pensieri talmente liberanti, talmente nuovi, che uno è strabiliato, ma dice, ma come ha fatto questo Rudolf Steiner a tirare fuori in tutti i campi questi impulsi propositivi? Allora, tu di fronte a ogni talento di un altro hai la libertà di pagarlo o di apprezzarlo. Che differenza c'è tra pagare e apprezzare un talento? Se io pago, ho la tendenza a dare il meno possibile. Il meno possibile. Perché pagare non è libero. Se io apprezzo, posso apprezzare soltanto una cosa che apprezzo. Quindi l'atteggiamento interiore è importantissimo. L'atteggiamento dell'apprezzamento, se no non c'è apprezzamento, e la tendenza a dare più che posso. Se uno è un poverello e dà 5 euro perché sono molti per lui, è un apprezzamento enorme. Se uno ha parecchi soldi e la cosa l'ha apprezzata, è un farabutto. Se ha apprezzato profondamente non dà nulla. Bara con se stesso. Quindi io ho sempre la possibilità... Ma allora tu dici, però ci sono delle cose che mi tocca pagare. Allora tu vai il meno possibile, come dire, cerca di avvalerti il meno possibile delle cose che devi pagare e cerca di avvalerti il più possibile delle cose che apprezzi. E questo è già un passo enorme. Perché se le apprezzi vuol dire che ne hai un vantaggio. E avendone un vantaggio dai volentieri e dai. Non meno che puoi, più che puoi, perché vuoi che l'altro, questo talento che, di cui tu godi, di cui tu hai un giovamento, continui a potersi esprimere. Quali sono le cose che uno deve per forza pagare? Non ce ne sono. Cibi scadenti, nessuno li deve pagare, basta andare a comprare il bio, che non è cibo scadente. Allora, se io apprezzo il bio, il biologico, maggiormente di cibi che non hanno nessuna forza vitale, apprezzando il biologico, lo apprezzo perché mi dà salute, faccio di tutto perché questa botteghina biologica continui a esistere, quindi gli do più che posso. E se abbiamo sempre più persone che gli danno più che poco perché apprezzano questi generi alimentari, continuerà a esprimere il suo talento. Quindi non c'è nulla che l'essere umano deve pagare. Datemi voi un esempio.
Bollette della luce.
Com'è?
Ha detto la luce, le bollette della luce.
La bolletta della luce.
Dico io perché non la pago, quindi non lo so, hanno detto così.
Senti, la bolletta della luce è come le tasse. Io un pensiero che ho espresso è questo, che devono essere proibite le azioni che ledono la libertà. Se nessuno pagasse le tasse non avremmo le infrastrutture di cui abbiamo bisogno e quindi nessuno di noi potrebbe vivere. Allora, pagare le tasse è un comandamento, è un'ingiunzione o è un divieto? Io ho sempre detto, ho fatto seminari interi, anche in Germania, per dimostrare che il pagare le tasse, se noi esprimiamo, anche il pagare la bolletta della luce, se la esprimiamo come un dovere, il pensare è sbagliato, perché non è un dovere, è un divieto. Che tasse ci sono in Italia? Il 10%? Sì, ma una, l'IVA, che quanto è? Com'è? 22%. Allora, una tassa è il 22%. Non è un dovere, è una proibizione. Se noi questo cosiddetto dovere che ti costringe a pagare lo esprimiamo in chiave di proibizione, che è proibito compiere un'azione che mina alla base la libertà di tutti quanti, la cosa è subito pulita. Ti è proibito, quando tu hai 100, di mantenere per te più di 88%. È una proibizione. Quindi espressa come proibizione, il pensiero è pulito. Perché se uno dice, no, non è una proibizione, tu hai il dovere di dare il 22%, non è giusto, non è giusto. Perché io dico, ma come? Dare alla comunità, alla collettività, soltanto il 22%. Ma ci scanniamo a vicenda, ma no, non potremo mai avere dei cessi puliti che non puzzano, delle strade che eccetera eccetera, no? Io desidero, vorrei dare alla collettività almeno il 30%. È proibito? Chiedete al fisco. Quindi espresso come comandamento, come dovere, il pensiero è sbagliato. Difatti, nella realtà, è una proibizione. Ti è proibito, e quindi il vietato va osservato, perché se uno fa un'azione vietata, proibita, lede la libertà di tutti quanti, anche la sua, ti è proibito di mantenere per te, di tenere per te, più dell'88%. No, del 78%. Quindi espresso in un modo di proibizione, e proibizioni ci vogliono, ve l'ho detto. Una società senza proibizioni non esiste.
Sì. Allora, posso? Lo chiudo? Allora. Allora, bene. Allora, concludiamo qui il convegno. C'è un'amica che vuole dire qualcosa che non è una domanda. Clarissa.
Voglio ringraziare per ciò che ci ha dato oggi e spero che, anche se c'è stato qualche piccolo difficoltà tecnica, diciamo, nella giornata, però possa essere importante l'attenzione che c'è stata tra tutti quanti noi verso un argomento così importante, l'attenzione, che poi l'arte della positività è veramente un'arte e a Napoli ne abbiamo da sperimentarne. Quindi la mia in realtà è una piccola domanda. Quando torna? Grazie.